Concludiamo con questo incontro, la serie di questi tre incontri su il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e mi sembra bello ricordare innanzitutto due cose. Come sapete, questi incontri, insieme alla confessione, all'Eucaristia, alla preghiera per il Papa, alla professione del credo, danno l'indulgenza plenaria dei propri peccati o di uno dei vostri morti. Quindi il Papa ha voluto che i momenti formativi dell'anno della fede avessero anche questa valenza proprio di un cammino penitenziale e di un cammino di liberazione dal male che noi abbiamo commesso. Seconda cosa che è bello dire, il Papa ci ha proposto di imparare a dire il credo come preghiera personale, cioè che ogni cristiano possa, oltre a dire il Padre Nostro, l'Ave Maria, il Gloria al Padre, alzandosi, addormentandosi, dire una volta al giorno il credo. Lo vedremo meglio oggi in questa sintesi, proprio perché per riscoprire che il credo non è un'astratta affermazione lontana da noi, ma è come una dichiarazione d'amore, come una dichiarazione di fede, cioè è dire: questa è la mia gioia, veramente il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo che mi vogliono bene, che mi amano, veramente questo è il cuore della mia esistenza. E allora partiamo dai fogli proprio sul credo, quelli a trattini, e poi dopo ci spostiamo sull'altro. Ho voluto aggiungere, mi è venuto in mente ieri questa aggiunta facendo un incontro in un'altra parrocchia, e mi sembrava utile partire proprio da una riflessione sul credo prima di arrivare direttamente allo Spirito Santo. Allora, prima cosa che vale la pena ricordare: il credo per certi aspetti è più antico ancora del Nuovo Testamento. Questo è molto importante perché, come sapete, nella catechesi noi abbiamo questa questione, l'abbiamo già detto più volte, le persone dicono: la Bibbia io l'accetto, ma il credo sarà inventato la Chiesa. Il credo è una cosa falsa, successiva, posteriore, fatta dai filosofi, dall'ellenizzazione del cristianesimo e chi più ne ha più ne metta, no? Cioè, qua si fa una separazione, come se fosse un vallo. Una cosa è quello che dice Gesù, una cosa è quello che dice San Paolo, una cosa è quello che dice San Giovanni, il credo della Chiesa è un'altra cosa. Invece, a livello cronologico, certo il credo niceno-costantinopolitano come formula è successiva, ma il credo battesimale, da cui ha origine tutto, credi nel Padre, credi nel Figlio, credi nello Spirito, probabilmente è più antico ancora del Nuovo Testamento, è più antico ancora dei Vangeli. Probabilmente i primi cristiani, ebrei o pagani, sono stati battezzati a partire esattamente da queste domande. Si pensa che fosse in forma interrogativa: credi nel Padre, credi nel Figlio, credi nello Spirito? Credo. Allora sei battezzato a nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pensate che nel primo scritto del Nuovo Testamento, la prima lettera ai Tessalonicesi, se voi vedete i primi 5 versetti, trovate già le tre virtù, fede, speranza e carità. È chiaro che San Paolo non le chiama le tre virtù teologali, saranno poi, ma voi, si parla di queste tre realtà che uniscono la vita cristiana, e si dice: voi siete in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo, e poi si dice: per opera dello Spirito. Cioè in quei versetti è già presente, e lo scritto più antico, siamo nell'anno 50-51, già è chiaro, già si parla di Padre, Figlio e Spirito Santo. Non c'è la parola Trinità che sarà successiva, ma la parola Trinità è una pura conseguenza della fede che Cristo ha donato alla Chiesa primitiva. Pensate che in Matteo 28 Gesù dice: andate, battezzate in nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, è la finale di Matteo 28, e gli studiosi dicono, qui abbiamo degli esperti, la Formgeschichte, cioè ci dice che quei testi in realtà rispecchiano quello che la Chiesa primitiva faceva, cioè la comunità di Matteo battezzava, e battezzava nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito, non battezzava nel nome di Dio come Giovanni Battista, non diceva convertitevi perché Dio è vicino, ma battezzava nel nome della Trinità, senza dire la parola Trinità, ripeto, perché è chiaro che questa sarà la teologia successiva a trovare la parola. Oh, ma cosa vuol dire battezzare non solo in Dio, ma battezzare nel Figlio e nello Spirito? Seconda cosa legata a questo vi aiuta a capire come il credo, e quindi poi la fede nello Spirito Santo e nel Figlio e nel Padre, non è una, e questo è molto importante averlo chiaro e trasmetterlo nella catechesi, la fede non nasce dalle discussioni dogmatiche, nasce dalla vita battesimale. Il credo non è un'esigenza perché ci sono degli eretici che dicono che lo Spirito Santo non è Dio, che il Figlio non è veramente uomo, non è veramente Dio, c'è il docetismo, c'è l'arianesimo e così via. Il credo nasce nella liturgia, nasce nella vita della comunità cristiana. Pensate a Roma è sicuro, i primi battesimi sono stati fatti nel Tevere o nell'Aniene. Voi sapete che non c'erano i battisteri, quindi si andava dove c'era l'acqua corrente. E sapete che i cristiani sono cristiani a Roma da prima di Paolo, cioè Paolo quando arriva, Pietro quando arrivano, trovano delle comunità cristiane già presenti. Erano stati praticamente dei mercanti, delle persone che viaggiavano, dei soldati, delle persone della casa imperiale, gente che camminava, della comunità ebraica o pagani, che erano arrivati e avevano battezzato le persone conducendo all'acqua dopo una catechesi. Un grandissimo studioso, Adrien Ossan, che è stato uno dei padri della Sant'Anselmo, il famoso istituto di liturgia, dice che si potrebbe dire che il credo è una dossologia. Cioè è una confessione di lode, sapete doxa è la gloria, logos è il discorso della gloria, cioè è rendere gloria, come si dice gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, il credo ha la funzione liturgica di un inno di lode. Per questo lo si dice dopo la lettura, dopo l'ascolto della parola di Dio, del Vangelo, dell'omelia, perché io ho ascoltato la parola e io dico, ma certo che ci credo, il Vangelo è così grande, il Vangelo mi ha annunziato che il Figlio è stato mandato dal Padre e che il Figlio ci dona lo Spirito, e io allora rispondo, credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra, credo in Gesù Cristo, sono il Figlio nostro Signore, credo nello Spirito. Il credo è questa risposta di letizia, di gioia, di fiducia, di confidenza. Il popolo cristiano risponde con il credo. Allora, quel posto liturgico, notate appunto, non siamo in una discussione accademica, non siamo nell'università, non siamo in una disputa teologica, perché è dentro la messa? Perché è la comunità che dice, ma che meraviglia credere, che meraviglia che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. E in questo senso è fondamentale questa questione che l'ho accennata prima e adesso la vediamo nella sua risposta, no? La catechesi è essenzialmente quella realtà che mostra che il credo della Chiesa è la chiave di lettura precisa per leggere la Bibbia. Cioè, fra credo e Bibbia non ci sono due visioni antitetiche, ma anzi il credo è esattamente ciò che è la cosa più bella che la Scrittura mi annunzi. Il credo mi fa percepire che la Scrittura, tutta la storia della salvezza, non è una storia confusa, senza capo né coda, una storia incomprensibile, ma è esattamente questa realtà. Vi dicevo, se un ragazzo leggesse Genesi e non arrivasse a dire credo in Dio Padre Creatore, a cosa serve leggere Genesi? Cioè, credo in Dio Padre Creatore di tutte le cose visibili e invisibili, degli esseri del cielo, della mia carne, della materia. Questo è ciò che Genesi ha di più bello. Se ci fosse una differenza fra il credo e Genesi, se Genesi parlasse di un'altra cosa, ma allora a cosa servirebbe? Se io leggessi il Vangelo e dicessi Cristo non è morto per i peccati, Cristo è venuto, è morto per ragioni politiche, è morto perché il Sinedrio e Pilato avevano paura di una rivoluzione politica, Gesù non ha offerto la vita perché, per i miei peccati, ma allora vorrebbe dire che c'è una dissoluzione, c'è una distruzione della fede e questo non ha più significato. Qui vi ho messo un testo che io amo tantissimo, sicuramente l'avrò anche già sfiorato qualche volta, è un testo di Ratzinger pre-papato, quando l'ho visto è stato come una folgorazione, l'ho trovato a metà della pagina, dice così: i simboli della fede, credo è la stessa parola, cioè il credo si può anche chiamare simbolo di fede, simbolo della fede, non è un'aggiunta alla scrittura, come se fosse un pezzo che si mette sopra, ma è il filo conduttore attraverso di essa. Cioè, il credo è quel filo che mi conduce dentro la Bibbia. Sono per così dire il filo di Arianna. Ratzinger ha questa capacità di trovare delle immagini potentissime. Voi sapete che quando Arianna accompagnò questo famoso uomo a combattere col Minotauro, il Minotauro stava dentro un labirinto, allora lei aveva un gomitolo, lui srotolò entrando nei vari meandri del labirinto, uccise il Minotauro, ma se non avesse avuto questo filo da pian piano da riarrotolare per capire dove era passato, un po' come come si chiama quello che mette le molliche di pane? Pollicino. E cioè, se voi gli togliete le molliche di pane, quello non riesce più a uscire. Allora dice il Papa, il credo è quel filo che mi fa attraversare, entrare e uscire dalla Bibbia, essendo certo di essere radicato in quelli che sono i punti chiari, i punti fermi. E continua in maniera ancora più bella. Notate, perché la Bibbia, per certi aspetti, la gente dice il credo è complicato, la Bibbia è semplice. Per certi aspetti è vero esattamente il contrario, cioè la Bibbia è complicatissima. Invece il credo è semplice, poi ci torneremo, no? E sapete che non dobbiamo mai dimenticare che un ragazzo che vuole imparare a credere non ha una domanda sulla Bibbia, ma la sua domanda è sul credo. Io non credo che Dio ha creato l'uomo, l'uomo viene solo dalla scimmia. La domanda è semplice, non è complicata. Ma il peccato originale c'è, l'abbiamo già visto quando abbiamo parlato del Padre. Ma Cristo è vero Dio, sì o no? Ma Cristo è risorto, sì o no? Ma la vita eterna c'è, sì o no? Cioè la sua domanda è semplice. Se voi gli date la Bibbia, non trova subito la risposta a questo. La Bibbia è complicatissima ed è meravigliosa, peraltro. Cioè, è una complicatezza. Il credo ti aiuta a essere semplice nella complicazione. E continua il testo. Conseguentemente, il credo non è neppure la spiegazione che viene dall'esterno. Cioè, come se fosse una cosa... Ed è riferita ai punti oscuri, cioè come se il credo è ciò a cui ci attacchiamo quando non sappiamo cosa dire. Allora, Gesù è vero Dio, vero uomo, non si capisce. Dio è creatore dell'anima dell'uomo, questo è complicato. Cioè, no, è esattamente il contrario. Il compito del credo è rimandare alla figura che brilla di luce propria. Cioè il credo mette in evidenza i punti più luminosi della Bibbia. La Bibbia ha tanti aspetti oscuri, ma quello che è chiaro è che c'è un Dio che ha creato tutto ed è il Signore della storia e niente sfugge alla sua mano. E che questo Dio ci ha mandato suo figlio e suo figlio è venuto a rivelarci il volto del Padre e che la storia va verso la vita eterna e che per andare verso la vita eterna ci si entra nella Chiesa tramite il battesimo. Questo è chiaro. Questo è limpido, questo è il messaggio che tutti i testi della Scrittura danno in maniera limpida, chiara. E questo è il compito della catechesi. In questo senso il credo, e qui lo potete vedere, vi ho messo a pagina 1 il credo battesimale e a pagina 2 in sinossi il simbolo degli apostoli e il credo niceno-costantinopolitano, il credo ha una struttura che è sempre la stessa, cioè una struttura trinitaria. C'è il Padre e la creazione, il Figlio e la salvezza, lo Spirito, la Chiesa, la vita eterna, il giudizio. Cioè ha una struttura fin dall'inizio che è trinitaria. Lo vedete nel simbolo battesimale che trovate a pagina 1, lo sapete ma è bene tornare a riflettere ogni tanto su questo. Le tre domande che si fanno al momento del battesimo, che si rifanno al momento della cresima, chi di voi è catechista della cresima sa che un ragazzo che cammina verso la cresima gli sarà chiesto: credi in Dio Padre, Creatore, Onnipotente? Credi in Gesù Cristo, suo Figlio, nostro Signore? Credi nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la Comunione dei Santi e così via? Li trovate? Questa, qual è la struttura del simbolo battesimale che è quasi, è sicuramente, no, senza quasi, è sicuramente il più antico? Gli studiosi dicono che è di età apostolica, cioè noi non abbiamo un testo che lo provi direttamente, ma gli apostoli e i loro immediati successori chiedevano queste cose. Chiedevano del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Se voi prendete gli altri due credo che si possono dire a messa, noi diciamo abitualmente il secondo, e invece è lecito anche, anzi sarebbe bene ogni tanto avere il foglietto e poter dire l'altro, il simbolo degli apostoli, hanno la stessa struttura. Ve l'ho evidenziata nel simbolo degli apostoli, vedete in eretto, io credo in Dio Padre Onnipotente e in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, credo nello Spirito Santo. La parte di Cristo si allarga sempre di più perché la questione dogmatica, con gli eretici, con i docetisti, con i giudeo-cristiani, con l'arianesimo e così via, ha riguardato soprattutto la parte cristologica, è quella che si è, ma la struttura è sempre la stessa. Sapete che l'espressione simbolo degli apostoli viene da una leggenda molto bella che racconta che i 12 apostoli, prima di andare ad annunciare il Vangelo, si siano radunati insieme, abbiano detto: che cosa andiamo a dire al mondo intero? E Pietro ha detto: io credo in Dio Padre, creatore onnipotente. Giovanni ha detto: io credo in Gesù Cristo, il figlio nostro Signore. Sono 12 articoli e ognuno ne ha detto uno. Nelle chiese antiche, in molte chiese tedesche, voi trovate le 12 candele di consacrazione di una chiesa, sapete che è molto importante farle vedere i bambini, la notte di Pasqua si potrebbero accendere, adesso in molte chiese moderne ce ne sono 4, sono i 4 evangelisti, no? Ma sono 12 candele che dicono: questa parrocchia ha la fede degli apostoli, e in molte parrocchie, in molte chiese medievali o del periodo umanistico, si metteva il nome dell'apostolo di quella candela e si metteva sopra la frase del credo che quell'apostolo ha detto secondo la tradizione. E poi talvolta si metteva la frase del profeta di Isaia che aveva detto: verrà l'Emanuele, per esempio riferito a Cristo, no? È interessantissimo questa realtà. A Siena, vi ho messo qui poi due immagini, c'è il battistero di Siena, ma ci sono in tanti posti d'Italia c'è questo, dove ci sono 12 spicchi, 12 vele di 3 campate in cui è rappresentato il credo. Vedremo il credo allo Spirito Santo e il credo alla Chiesa, cioè sono 12 immagini, si potrebbero per esempio prendere e commentare con i ragazzi delle cresime, cioè fargli vedere, visualizzare il credo, a questa capacità di mostrare anche visivamente, cioè di dire: questo è la fede della Chiesa, è semplice, non è una cosa complicata. Però questo simbolo apostolico in realtà è probabilmente della fine del secondo secolo ed è di origine romana. Ne parla Ambrogio, ne parla Rufino, due in greco e ne abbiamo due versioni, in greco e in latino. Manlio Simonetti dice che è della fine del secondo secolo, cioè la Chiesa di Roma ha sentito il bisogno non per ragioni dogmatiche, ma proprio per la sua prassi battesimale. Qualcuno infatti pensa che fosse maturato nell'ambito del catecumenato, ha cominciato a dire il simbolo degli apostoli. Quindi non è, in realtà è una leggenda bellissima, ma in realtà non è mai avvenuta questa, ma realmente in questo simbolo romano c'è la fede degli apostoli. Invece il simbolo niceno-costantinopolitano, che è quello che noi diciamo a messa abitualmente, molti di voi sanno benissimo queste cose, valgono per quei pochi che non le sanno, per gli altri è solo un ripasso, perché qui se ne sta parlando da molto tempo. Voi sapete che questo termine viene dal concilio di Nicea, Niceno, che è del 325, e di Costantinopoli I, 381, sono i due concili che hanno dato forma a questo simbolo che affronta la questione ariana e la questione dello Spirito Santo, della divinità dello Spirito Santo in maniera esplicita, no? Ma è interessante il confronto. Per esempio si potrebbero mostrare in sinossi, mettere su un unico foglio nel cammino delle cresime, per dire: la fede della Chiesa non è che cambia, non è che quando noi arriviamo a Nicea si sono inventati una cosa nuova, ma hanno cercato ogni volta di mostrare nel contesto nuovo che sempre si veniva a creare come quella fede fosse quella di sempre, fosse quella originaria, fosse quella costitutiva della vita della Chiesa. Che cosa c'è dietro al credo? Arriviamo all'ultimo punto di pagina 2. C'è diciamo, noi possiamo oggi rileggere il credo attraverso la prospettiva della Dei Verbum, questo documento del Concilio Vaticano II straordinario. Voi sapete che la Dei Verbum, abbiamo detto parlando di Gesù Cristo, ma qui lo capite, ha eliminato le due prospettive possibili che sono incomplete: parlare di Cristo come di Dio come delle verità astratte, come se essere cristiani volesse dire: io credo che Gesù è figlio di Dio, io credo che Dio è Trinità, io credo che, e ha tolto dei frammenti storici. Io credo che Abramo è stato chiamato da Dio, io credo che Mosè ha ricevuto i comandamenti, io credo che Isaia ha detto questo, quest'altro, cioè che sono degli approcci estrinsecisti. Cioè è come se io mi fermassi a queste cose, è come se mi dicesse Dio, fosse venuto a dirmi delle cose che non sono se stesso. Invece abbiamo visto la scorsa volta, oggi ripassiamo tutto, Dio è venuto a dirci se stesso. Cioè, quando noi diciamo Gesù è vero Dio, vero uomo, non è una verità astratta. Noi diciamo che Dio è venuto a parlarci in Gesù. Cioè, che Dio è presente in Gesù e quindi ciò che Gesù ci dice è Dio stesso che ce lo dice. Perché il Figlio presente in mezzo a noi, ce lo dice nella carne del Figlio. È l'uomo, è Dio che rivela se stesso, che si racconta. Vi facevo l'esempio, rinfreschiamo la memoria, di come un innamorato si racconta le prime sere che scopre, che si dice ci mettiamo insieme, ci vogliamo bene. Cioè io comincio a dirti chi sono veramente, no? Dio dice in Cristo chi è. Dice che lui ha parlato ad Abramo, che lui ha parlato a Mosè, che lui ha chiamato Isaia e così via, no? E allora che cos'è la fede? Che cos'è la fede? È la risposta. La fede, il dire il credo, è questo assenso, è questo modo con cui l'uomo risponde pienamente, con il suo sì, con il suo abbandono, al Dio che si rivela. È come la donna che dinanzi al ragazzo che racconta la sua vita dice, ma io ti amo, ma io voglio stare con te, ma io non ti voglio più lasciare, mi raccomando tu non mi lasciare a me. È come il ragazzo che dice alla ragazza che gli ha raccontato tutto, ma adesso allora ci dobbiamo amare, dobbiamo camminare, dobbiamo arrivare al matrimonio, dobbiamo... Cioè la fede è questa risposta personale, cioè come è personale la rivelazione di Dio, è personale la fede, l'uomo si abbandona con tutto se stesso al Dio che si rivela. E allora veniamo al testo di oggi, al tema di oggi, tenete le due immagini vicine perché le useremo subito. Che cosa ci dice la fede dello Spirito Santo innanzitutto? Ci dice una prima cosa semplicissima e enorme, se volete: non basta che Dio ci abbia mandato il suo Figlio. Il dono che Dio ci ha fatto non è stato solo di mandarci il suo Figlio 2000 anni fa, ma lo Spirito Santo, colui che anima la Chiesa, colui che dà vita ai sacramenti, colui che abita in noi nel battesimo, perché noi viviamo una vita cristiana, fa sì che Cristo noi lo possiamo incontrare oggi. L'opera dello Spirito nella storia è quello di far sì che noi possiamo essere come Pietro, come Giacomo, come la Maddalena, come Giovanni. Loro hanno toccato Cristo? Cristo ha toccato loro? Si sono baciati, sono abbracciati, Cristo li ha perdonati, Cristo li ha salvati, li ha incontrati? Noi, attraverso lo Spirito, noi facciamo, abbiamo la possibilità di compiere la stessa identica esperienza. Lo Spirito fa sì che Cristo, che è venuto veramente 2000 anni fa, oggi renda presente Cristo nella storia della Chiesa, Cristo presente nel tempo. Un'espressione che diceva un vescovo, parlando della liturgia, dell'Eucarestia, parlando del sacerdozio, che mi è piaciuta moltissimo, era il 25esimo anniversario di un mio compagno di messa, Don Donato, e Monsignor Mani diceva questa espressione: ma se io ho una donna che amo alla follia, che vive in America, io so che c'è, ma non ci posso parlare, non la posso toccare, non la posso abbracciare, ma che ci faccio? Non mi serve a niente, cioè io una persona che amo, la voglio vicino. Che Cristo sia risorto, ma che non sia presente adesso, qui con me, a Roma, a San Giovanni Evangelista, non ci faccio niente di un Cristo risorto, ma che è lontano. Che cosa fa lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo rende presente oggi Cristo sull'altare dell'Eucaristia, nei sacramenti, nella vita della Chiesa, nel matrimonio, nella mia famiglia e così via. Guardatevi in questa prima immagine, questa immagine è un'immagine del Vecchietta, che è un, veniva chiamato così, è un soprannome di un pittore che ha raffigurato appunto a Siena, nel Battistero. Se voi andate, di solito non lo si visita, c'è cioè lo straordinario Duomo di Siena, se voi andate, scendete sulla scala di destra, scendete, vi trovate in queste campate. Questo è credo nello Spirito Santo. Se voi guardate a sinistra è rappresentato un fedele inginocchiato che dice credo. In ognuna di queste 12 vele c'è un fedele che dice credo. Se prendete alcuni credo straordinari di Mozart, Wolfgang Amadeus, c'è 12 volte il credo che si ripete, cioè tutto il coro canta credo in Dio creatore, eccetera, eccetera, e il solista, cioè il coro ripete credo, anche alcuni canti moderni di Frisina, di Bartolucci, eccetera. Cioè c'è questa nota, questo coro che si ripete. Cos'è lo Spirito? Vedete che c'è un fascio di luce, la colomba dello Spirito Santo. Cosa c'è sotto? L'altare e il calice, la patena dell'Eucaristia. Cioè, quest'autore che cosa ha voluto rappresentare in maniera immediata, no? Che cosa fa? Dove lo vedo lo Spirito? Dove incontro lo Spirito nella mia vita? Lo incontro ogni momento, ogni domenica, quando vado a ricevere, a celebrare la comunione con Cristo. È lo Spirito che fa sì che quel pane divenga la presenza reale di Cristo nel mondo. Sapete che nel credo, questo è un paradosso, non c'è l'Eucaristia, perché non c'è mai stato il problema di mettere nel credo l'Eucaristia. Paolo VI ha voluto, nel famoso credo del popolo di Dio, questo testo meraviglioso che è stato fatto subito dopo il concilio, perché Paolo VI si rendeva conto che c'era bisogno di chiarire la totalità della fede. Se volete, il credo di Paolo VI è già l'anticipo del catechismo della Chiesa Cattolica, cioè è la stessa esigenza che Paolo VI sentiva e che poi si è tramutata nell'opera di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, no? Allora lì voi trovate i sette sacramenti. No? Ma l'autore, il Vecchietta, che aveva sicuramente qualche parroco, qualche prefetto, qualche vescovo come consulente teologico spirituale, gli hanno detto: tu devi rappresentare lo Spirito, cosa fai? Fai lo Spirito e fai l'altare, cioè ecco l'opera dello Spirito. Se voi andate a pagina 1 dei testi sul credo, vi ho messo dei passaggi secondo me bellissimi, uno di Origene, uno dei grandi padri della Chiesa, che non è santo per alcune cose che ha combinato, ma sta nella liturgia delle ore, è un gigante della teologia, uno forse il più grande dei teologi greci di lingua greca, nel secolo III dice così: a che ti serve che il Cristo sia venuto un tempo nella carne, se non è venuto anche nella tua carne? Cioè, Cristo è venuto, ma se non è venuto nella tua carne, se tu non lo tocchi adesso con la tua carne, lui tocca la tua carne. Preghiamo che la sua venuta sia per noi quotidiana e che possiamo dire: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Cosa fa lo Spirito? Lo Spirito permette a Cristo di vivere in me. E un mistico del XVII secolo tedesco, Angelus Silesius, in un famoso testo che si chiama Il Pellegrino Cherubico, dice questa espressione: mille volte nascesse Cristo a Betlemme, ma non in te, sei perduto in eterno. Io ricordo queste espressioni, me le fece notare Padre della Potteria, una volta, questo grande esegeta di San Giovanni, una volta ebbi la fortuna di poterlo andare a prendere in macchina e riaccompagnare, e lui diceva: questo è il Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni dice la realtà sacramentale, cioè Cristo non è presente solo in Cristo, ma la forza di Cristo è presente nell'acqua, nel sangue, è presente nei sacramenti. Lo Spirito permette di avere Cristo sempre presente nella storia. E mi citava questo testo, diceva appunto Angelo Silesio: Cristo rinascesse mille volte a Betlemme 2000 anni fa, ma non oggi a Roma, a te non servirebbe a niente. Capite che l'Eucaristia è costitutiva del rapporto con il Cristo, cioè noi cristiani non siamo solo coloro che credono in Gesù, ma noi crediamo nello Spirito. Non è che si può dire: io credo in Gesù Cristo e lo Spirito Santo non so che cos'è. No. Cosa vuol dire credere in Cristo se io non credo nell'Eucaristia? La fede nell'Eucaristia è costitutiva della fede cristiana. E da dove viene la trasformazione del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Cristo? È la grande opera dello Spirito Santo. Che cosa fa lo Spirito? Questo Spirito, secondo punto, dà la forma di Cristo. Ci conforma, in greco ci dà la stessa morfè. Cioè, fa sì che l'uomo prenda la forma di Cristo. Pensate che San Paolo, e in questo è geniale, è enorme San Paolo, è un personaggio, non si finirà mai di ringraziare Dio di averci dato San Paolo. San Paolo dice, chiama lo Spirito Santo, lo chiama lo Spirito di Cristo. Romano Penna, un grandissimo esegeta, forse il più grande di queste cose, ha fatto un libro studiando tutte le ricorrenze del termine pneuma, tu Christou, nel pneuma in generale nell'epistolo paolino, e si rende conto che quando Paolo ha in mente lo Spirito, qual è l'opera? Cosa fa lo Spirito? Lo Spirito è colui che permette, Cristo è lì, io sono qui, lo Spirito è ciò che permette a Cristo di entrare dentro di me e che io prenda la forma sua. Cioè che Cristo non resti una cosa esterna, ma che io divenga la presenza, sia trasformato a immagine di Cristo. Pensate che questo è straordinariamente interessante, per questo noi crediamo che lo Spirito prende la carne. Cioè, mentre nelle religioni dell'estremo oriente essere spirituali vuol dire essere vegetariani, per esempio, vuol dire non mangiare, vuol dire non avere rapporti sessuali, vuol dire, cioè non è spirituale che io abbia una donna, che io abbia un uomo, non è spirituale che io mangi una bistecca. Invece, quando Cristo attraverso lo Spirito entra in me, diventa spirituale la mia vita nella carne se io la vivo come Cristo l'ha vissuta. Anche la mia corporeità, anche il lavoro che faccio. Spirituale vuol dire, dice Romano Penna, arriva a dire questo, spirituale cioè cristiano. È spirituale per la fede cristiana uno che è semplicemente appartenente a Cristo. Spirituale è una persona che vive la fede cristiana. E che cos'è questo? Cosa fa lo Spirito? Cioè come facciamo noi a prendere questa forma di Cristo? In che senso questa cosa si realizza? Mi ha molto colpito un'immagine che si è inventato un sacerdote amico molto caro, padre Maurizio Botta, che la rileggeva a partire da un testo di Moioli, un teologo della Lombardia, Giovanni Moioli, un grandissimo teologo di alcuni decenni fa. Lui diceva che la forma di Cristo non è essere una copia di Cristo, perché io sono diverso. Ognuno di noi deve avere la forma di Cristo, ma deve avere la sua forma, cioè la forma di Cristo non è come una specie di modello che io ci devo entrare dentro, perché altrimenti dovremmo essere o tutti preti o tutti sposati o tutti quanti, cioè dovremmo avere un'unica tipologia, no? Cosa vuol dire che noi abbiamo la forma di Cristo, che lo Spirito genera in noi la forma di Cristo, conservando però la nostra libertà? Perché Paolo è diverso da Giovanni? Perché entrambi hanno la forma di Cristo ma sono Paolo e Giovanni? Perché Paolo, Giovanni e Luca, Matteo sono diversi ma hanno tutti la forma di Cristo? E lui diceva, lo Spirito Santo entra in noi al punto che noi restiamo noi stessi, ma oramai è talmente Cristo che vive in noi che noi siamo trasformati. E faceva questo esempio, questo mio amico prete, del tennis. Voi sapete che a tennis uno dice, io ho l'esperienza del tennis, ti danno una racchetta in mano, sembra facile, tu vedi Federer, cioè con una naturalezza incredibile lui fa così in mezzo alle gambe e fa il punto con il pallonetto, cioè un giocatore gigantesco con una classe incredibile. Tu dici, beh è facile, cioè prendo questa racchetta in mano e allora io prendo la forma del tennis e la prendi in mano e ti accorgi che tu la forma di Federer non ce l'hai manco per niente. Lui dice, è molto intelligente questa cosa, avere esperienza di Dio non vuol dire provare una volta con Dio, ma avere esperienza di Dio vuol dire che Dio ha talmente preso la tua forma che tu hai la forma sua. E allora, restando all'esempio del tennis, lui fa questo esempio, quando dopo 10 anni di allenamento l'altro ti tira una battuta fortissima all'angolo destro del tuo quadrato di battuta, tu rispondi con un dritto e la pallina va esattamente nell'angolo dall'angolo opposto e gli fai punto e quello resta fermo impalato e ti guarda e ti fa così, hai preso la forma del diritto, cioè quella forma è talmente entrata in te che è diventata la tua forma. È chiaro che tu il diritto non lo copierai esattamente come un altro, ma tu che è entrato talmente dentro di te quella capacità di quel gioco, che tu sei dentro quell'esperienza, sei un giocatore oramai, sei. Cosa fa lo Spirito? Lo Spirito fa sì che noi possiamo amare come Cristo ha amato. Possiamo abbandonarci a Dio così come Cristo si è abbandonato al Padre. Possiamo avere la speranza dell'eternità così come Cristo non ha mai smesso di abbandonarsi alla certezza che la vita è eterna. Possiamo credere nella misericordia di Dio così come Cristo ha puntato tutto sempre su questo. E allora ogni persona dovrà vivere la sua vita assolutamente diversa, ma nel come accarezza suo nipote che si addormenta, in quella carezza ci sarà o non ci sarà la forma di Cristo. Cioè, ognuno ha una vita totalmente diversa, ma ogni gesto, ogni parola, ogni abbraccio, ogni libro studiato, ogni compagnia, ogni amicizia, ogni perdono, ogni incontro con una persona avrà quella forma. E lo Spirito è colui che riesce a donarci di compiere questo. Ma ancora più profondamente, non solo noi abbiamo la forma di Cristo, ma addirittura attraverso lo Spirito, terzo punto, enorme, misterioso, difficilissimo da anche solo a parlarne, è Dio stesso che viene ad abitare in noi. Lo Spirito entra in noi ed è Dio stesso, l'infinito, che viene ad abitare dentro la nostra carne, dentro il nostro cuore, dentro il nostro corpo, dentro i nostri gesti. Cioè, avere la forma non è semplicemente un dire, un fare, un amare, ma essere totalmente uniti in questa comunione dove Dio abita dentro la mia vita. Mi ricordo una volta, ero ragazzo, mi colpì, mi piacque tantissimo questa cosa, il nostro viceparroco, Dorrino, era la festa di Pentecoste, cominciò una riunione di preparazione a Pentecoste dicendo: che dono volete chiedere allo Spirito Santo? Lui aveva chiaro dove voleva arrivare, ma voleva intanto farci discutere. Allora ognuno cominciò a dire chi gli voleva il consiglio, chi la fortezza, chi voleva cose che non c'entravano niente con i sette doni, e lui poi alla fine ci disse: vedete, voi state chiedendo i doni dello Spirito, ma voi non chiedete lo Spirito. Cioè, con ciò che è certo, lo Spirito viene con tutti i suoi doni, ma perché voi non chiedete il dono dello Spirito? Cioè, l'inabitazione di Dio in voi, Dio stesso che abita in voi. Questo noi lo vediamo in maniera assoluta nella santità, cioè una persona che non fa niente, che prega, ma noi lo guardiamo negli occhi e diciamo: lì Dio è presente. Dio non è solo Dio del cielo, ma Dio è presente in quella vita, Dio è presente nei gesti, cioè è dentro quella persona, e quella vita ci rivela che Dio è presente nella mia carne. Pensate il mistero, cioè una cosa enorme, no? Noi a volte usciamo dall'Eucaristia come un popolo bue che poi si esce, comincia a parlare della Roma, comincia a parlare delle cavolate, del cibo, della Nutella, dei pettegolezzi, eccetera. Cristo è presente dentro di me, cioè il Signore stesso è presente in quel momento dentro la mia esistenza. Io lo porto, io cammino portando Cristo nel tempo, nella mia vita, io vado nella mia casa e porto Cristo. C'è una grande mistica del secolo scorso, che non è ancora stata messa sugli altari, ma io penso lo sarà fra breve, Madeleine del Brel. Era una donna che aveva scelto di vivere con gli operai, ma lei stava con gli operai non per diventare marxista, ma perché i marxisti diventassero cristiani. Cioè, era diverso dai preti operai, che entravano in una logica diversa per dire: loro hanno la salvezza, io sto con loro così loro salvano me. Lei diceva: io sto con loro perché loro non hanno Dio, e se non hanno Dio gli manca tutto. Quindi devo portare Dio nella loro vita. E ci sono delle poesie bellissime in cui lei sta in metropolitana e si immagina nella metro di Parigi, e lei dice: ma Dio è presente, perché Dio è presente in me. Dio in me ama questa gente che non sa neanche che Dio l'ama. Cioè, in questa mia presenza c'è, cioè, la presenza stessa di Dio, in questa presenza assolutamente banale, carnale, quotidiana, che è la mia vita, Dio sta accompagnando la gente che va a lavorare a Parigi. Se voi prendete la Pontina, c'è un po' di traffico questa sera, che cosa vuol dire? Che noi santifichiamo, cioè la nostra presenza porta Dio nel mondo, perché Dio è con noi. È veramente con noi, è realmente talmente, noi siamo una cellula del suo corpo, cioè noi siamo talmente uniti che il nostro corpo è unito a quello di Cristo, la nostra vita non è più slegata da quella di Cristo, cioè la nostra vita e quella di Cristo formano una unità. Sapete che c'è questo mistero nelle immagini paoline, no? Ci sono delle immagini che dicono l'unità, il corpo, delle immagini come la sposa che dicono la diversità. Cioè, la Chiesa è la sposa che si deve sempre convertire all'amore di Cristo. Cioè, questo amore c'è, ma è essere uno di fronte all'altro. Ma quando si dice noi siamo il suo corpo, vuol dire che noi non siamo uno di fronte all'altro, ma noi siamo uno. Come nel momento sessuale di una coppia, cioè dove l'uomo e la donna si uniscono. Sono uno, non sono più due. Noi e Cristo siamo uno, non siamo due, siamo anche due, restiamo separati, perché io sono diverso da Cristo, purtroppo per me, però siamo uno. Ultimo punto, con un sottoinsieme, e credo valga la pena qui tornare a soffermarsi su qualcosa su cui noi abbiamo già riflettuto negli anni passati, che il Catechismo della Chiesa Cattolica ci dà le quattro principali dimensioni della vita che lo Spirito Santo apre e spalanca in noi. Voi sapete che dire dovete usare il Catechismo della Chiesa Cattolica è una bella parola, ma non serve a niente, perché uno lo prende e dice questo è un mattone, che ci faccio, è il numero 242, numero 277, cioè noi dobbiamo insegnare il segreto, il tesoro, cioè come si fa a muoversi dentro questa cosa, da dove viene, cioè capire la struttura, capire la grandezza, capire l'ordine, l'armonia. Sarebbe pazzesco che noi ci mettessimo con un bambino a dire prendi il paragrafo, prendi il numero 1226, cioè diventa. Questo catechismo ha una struttura semplicissima, che sono queste quattro parti, insegna Ratzinger, vengono dal catecumenato della Chiesa antica, cioè la Chiesa antica quando si è domandata come far diventare cristiana una persona, ha semplicemente, quasi per esperienza, cioè senza che nessun concilio l'abbia stabilito a tavolino, è arrivata a una decisione unanime che si ritrova nella Chiesa antica, si ritrova poi nel 1500 in Lutero, in Calvino, nella Chiesa cattolica, che hanno dei catechismi fatti sempre su queste quattro parti. È cristiano uno che arriva a dire il credo. Cioè per essere cristiano vuol dire io credo nel Padre, credo nel Figlio, credo nello Spirito Santo. Se io non credo nel Padre o nel Figlio o nello Spirito Santo, non sono cristiano. E allora, una prima dimensione che lo Spirito dona a me è di arrivare a dire veramente Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. Veramente il Figlio lo ha mandato il Padre. Veramente lo Spirito Santo ce l'ha donato il Figlio. Veramente il Padre e il Figlio si amano. Veramente tutto ciò che il Figlio ha l'ho ricevuto dal Padre. Questa è la mia fede. Ma seconda grande realtà, questa fede non solo io la professo, la prima parte del catechismo della Chiesa Cattolica si chiama la professione di fede, la seconda si chiama la celebrazione della fede, cioè io questo Cristo, quello che dicevamo prima a partire da questa immagine, questo Cristo io lo ritrovo presente nei sacramenti. Questo Cristo non solo io lo affermo vivo, non solo io credo nell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito, ma io lo incontro, lo abbraccio. Vi dicevo, e torniamo a ripassare, che il Papa, con un'espressione meravigliosa, dice è giusto che la catechesi sia esperienziale. Noi dobbiamo usare l'esperienza, la catechesi non è solo insegnamento della fede, è veramente esperienza, ma dove l'uomo fa esperienza di Dio? Cosa vuol dire fare esperienza di Dio? Nei sacramenti innanzitutto, nella vita della Chiesa, cioè l'esperienza, questo Dio che è lontano da noi, noi lo tocchiamo con mano, lo abbracciamo, lo gustiamo, ne facciamo esperienza dentro la liturgia. E allora non c'è nessun cammino di catechesi che non sia un cammino che passa tramite la liturgia. Il cammino della catechesi ha come pilastro non solo il credo, ma come pilastro l'anno liturgico, come pilastro i sette sacramenti, perché io è dentro la vita della liturgia che incontro Cristo. Non solo questo, ma la terza parte, lo Spirito non solo mi fa credere nel Padre e Figlio Spirito, non solo mi fa ricevere, non solo fa sì che l'Eucaristia ci sia e che io mi disponga a riceverla, ma lo Spirito mi dà la forma di Cristo, e la forma di Cristo me la dà attraverso i comandamenti. I comandamenti sono stati dati da Dio, non come una legge che mi opprime, ma come una legge di libertà. E io ho bisogno dello Spirito per poter vivere quella legge. Ed è attraverso lo Spirito che io imparo a santificare le feste, imparo ad onorare mio padre e mia madre, imparo a non commettere adulterio e quindi a sposarmi nel Signore, imparo a non desiderare la roba da altri e tutti i 10 comandamenti che qui vengono spiegati. Cioè, questo Spirito è realmente presente nella vita che io vivo. Per cui se io sono marito, lo spirito è dentro il mio essere padre, dentro il mio essere marito, dentro il mio essere professionista, dentro il mio essere studente. Pensate che i 10 comandamenti, per certi aspetti, sono più utili che dire alle persone dovete vivere la carità. Perché la carità, se voi dite questo, le persone pensano che uno deve aiutare i poveri. E dice sì, ma il mio studio non c'entra niente con la mia fede, perché lo studio è profano, invece la fede sono i sacramenti, sono la Trinità e sono i poveri. No, è il tuo studiare che è santo. Cioè i comandamenti ti portano a vivere da cristiano quella che è la tua vita. Sapete, uno dei drammi della nostra catechesi è che, per esempio, noi siamo con bambini e con ragazzi, non si parla mai della scuola. La loro vita è la scuola, la loro vita è il liceo, la scuola media, la scuola. Quella cosa è come se non esistesse. Noi diciamo che dobbiamo fare una catechesi esperienziale, legata alla vita, ma la cosa più importante che loro fanno è da un'altra parte. Cosa vuol dire che lo spirito mi fa studiare in maniera diversa, mi fa vedere la vita in maniera diversa? Mi fa vedere Dante in maniera diversa, mi fa vedere i miei compagni di classe, mi fa vedere la matematica, la scienza, me la fa vedere con un occhio, l'università viene vista a partire. La terza parte, sì, del catechismo del Cristo si chiama la vita in Cristo, cioè questa capacità di vivere in Cristo le scelte della nostra esistenza. Il lavare i piatti, lo studiare, lo scrivere un libro, comporre una canzone, una poesia, l'essere marito, moglie, sposarsi, essere nonni, dare l'eredità, essere spazzino, essere magistrato. Da come tu vivi questa cosa si vede se è entrato in te lo spirito. La quarta grande parte che lo spirito ispira è la capacità di pregare da soli. La capacità di avere una vita interiore, una vita spirituale, che non si limita a celebrare insieme agli altri, ma avere una vita in cui io da solo cerco di. Pensate che questa cosa è così importante che è appunto la quarta parte della formazione cristiana. Questo mio amico padre Maurizio dice, se io non insegno la preghiera, non insegno a pregare, è come se avessi tolto un quarto della fede ai bambini, ai ragazzi, o ai catecumeni, o ai cresimanti a lui. La preghiera è un quarto della vita cristiana, perché nello spirito noi diciamo il Padre Nostro, no? Qui vi ho messo un testo abbastanza semplice, ma di una grande forza anche catechetica, pagina 3, dal Catechismo della Chiesa Cattolica, lo riprende da Tertulliano, lo vedete nell'ultimo pezzo. Tertulliano dice, l'orazione domenicale, cioè la preghiera domenicale, che non è quella che si fa di domenica, ma è quella del Dominus, l'orazione del Signore, cioè il Padre Nostro, i padri la chiamavano la preghiera domenicale, la preghiera di Cristo, la preghiera del Signore, è veramente la sintesi di tutto il Vangelo. Pensate quanto siamo banali quando diciamo questo bambino non sa neanche il Padre Nostro. Cioè se quel bambino sapesse il Padre Nostro sarebbe tutta la fede. Cioè è normale che uno, se volete, che ha una fede debole non conosca bene il Padre, l'enormità della ricchezza del Padre Nostro. Il Padre Nostro è tutto. C'è tutto nel Padre Nostro. Sapete che la Chiesa ha sempre spiegato le 7 preghiere del Padre Nostro, cioè il Padre Nostro non è una cosa che si fa, ma io spiego che cos'è la tentazione. Cosa vuol dire non ci indurre in tentazione? Quando San Francesco d'Assisi, in un suo scritto autentico, commenta il Padre Nostro, si vede che erano delle predicazioni orali, quelli faceva in piazza, e delle persone hanno preso, per esempio, scritto, dalla tentazione passata, immediata, costante, nascosta. Cioè lui aveva in mente delle categorie con cui lui da catecheta spiegava all'uomo medievale che cos'è la tentazione. A partire dal Padre Nostro spiegava cosa vuol dire che l'uomo è tentato. Liberaci dal male, passato, presente, futuro, cioè ci sono degli schemi mentali che lui aveva evidentemente. Che cosa vuol dire liberaci dal male? Che cosa vuol dire? Ultima sottolineatura, se voi prendete, quindi la prima cosa fondamentale è capire che queste quattro parti non sono uno schema astratto, anzi, non c'è niente di astratto, sono la vita cristiana che lo Spirito ispira in noi. Chi è quando noi siamo cristiani? Quando siamo felici di credere nella Trinità, l'accogliamo nei sacramenti, La forza dei sacramenti ci dà la forza di convertirci, di vivere i 10 comandamenti, e la sera, la mattina, di giorno, noi siamo nelle braccia del Padre, lo preghiamo, lo ascoltiamo, leggiamo la sua parola, lo invochiamo nell'intercessione, l'aiuto per i fratelli. Questa è la vita cristiana. Se volete, io proprio lo spiegherei anche ai bambini, direi, vedete, in questo libro, che è basato sulla tradizione, sulla scrittura, dopo Padre Maurizio mette la Bibbia e ci mette sopra il Catechismo della Chiesa Cattolica, e dice, vedete, qui c'è raccontata nella Bibbia la rivelazione, questa rivelazione noi la troviamo oggi, forma la nostra vita in questi quattro pilastri, sono due realtà che sono così legate, che è uno come la base e l'altro è come il fiore, è come la pianta che nasce tutto quanto questo, no? La novità del Catechismo della Chiesa Cattolica, che lo Spirito ha ispirato oggi, sapete che è stato lo Spirito a donare il Concilio alla Chiesa. Noi riconosciamo oggi, tutti i papi ce lo ripetono, che il Concilio è opera dello Spirito. Cioè, parlare del Concilio non vuol dire parlare di ciò che gli uomini hanno fatto, la corrente di sinistra, la corrente di destra, i progressisti. Vuol dire Dio ci ha parlato. Cioè, in quelle parole, in quell'incontro, lo Spirito era presente. E parlava a noi. Se voi guardate le quattro colonne, vi accorgete, anche questo è un ripasso, che ogni colonna è divisa in due sezioni, la prima sezione e la seconda sezione. Mentre la seconda sezione è la parte che da sempre c'è nella Chiesa, cioè il credo, i sacramenti, i comandamenti e il Padre Nostro, questo è da sempre, cioè la Chiesa antica dava il credo, dava il Padre Nostro e insegnava i comandamenti, Lutero dava il credo, parlava dei sacramenti, insegnava i comandamenti, insegnava il Padre Nostro, Calvino faceva questo, il Concilio di Trento. La grande novità sta nella sezione precedente, perché oggi il Concilio ci ha mostrato che l'uomo non solo non riesce a comprendere fino in fondo che cosa vuol dire credo che Cristo è morto per i nostri peccati, ma l'uomo non capisce più che cos'è la fede, cosa vuol dire credere. L'uomo non solo non ha chiaro cos'è la confessione, ma l'uomo non sa più che cos'è la liturgia, cioè perché c'è la liturgia nella Chiesa. L'uomo non solo non sa se non commettere adulterio vuol dire che va bene lo stesso se io ho 3 donne e 4 mariti, ma chi è l'uomo? Cioè, che idea di uomo ha il Vangelo? Per il Vangelo c'è un'idea di uomo, c'è un'antropologia, c'è un uomo che è visto così e quindi come conseguenza sarà un uomo che si sposa e che è fedele al suo matrimonio, e che sarà padre, o sarà madre, o sarà prete. Chi è l'uomo che Cristo ha in mente? Allora, se voi guardate le prime sezioni, vi accorgete che prima del credo, nella prima parte, c'è la Dei Verbum, cioè c'è questo grande documento che apre, spalanca, come abbiamo visto la scorsa volta, in chiave personalistica la rivelazione, cioè ci dice, racconta di Dio che si è rivelato in persona. Prima della seconda parte c'è la Sacrosantum Concilium. Mostra che non è importante solo il singolo segno, ma che Cristo è presente nei santi segni. Cristo ha voluto l'economia sacramentale, Cristo ha voluto la liturgia, e la liturgia è la sua opera. Cristo nello Spirito Santo è il Signore della liturgia. Terza parte, prima di parlare dei 10 comandamenti, mostra che l'uomo è immagine di Dio, la Gaudium Spes, cioè fai vedere che idea di uomo ha la Chiesa, ha Israele e ancora di più la Chiesa. L'uomo è questo, l'uomo non è un animale, l'uomo ha questa capacità di dialogare con Dio. E come sapete, se volete un po' il dramma del nostro tempo, l'abbiamo anche questo detto, lo riprendiamo, la quarta parte, il Padre Nostro, è quella per certi aspetti più debole nella nostra catechesi, perché non c'è un documento conciliare sulla preghiera personale. Il Concilio ha parlato di tante cose, ma non ha avuto modo di fare un documento che parlasse di come oggi insegnare la preghiera all'uomo di oggi. Il Concilio ha cercato di dire come parlare della parola di Dio all'uomo di oggi, come mostrare che cos'è la parola di Dio, che cos'è la liturgia per l'uomo di oggi, che cos'è la politica, che cos'è la cultura, che cos'è l'uomo. Ma fra i temi non c'è stato modo di dire l'uomo di oggi, come gli spiego la grandezza della preghiera. E allora la sezione precedente al Padre Nostro non ha un documento conciliare di riferimento, mentre c'è Dei Verbum, Sacrosanto Concilium, Gaudium Spes, la quarta parte è stata costruita ex novo, cioè è stato un primo tentativo da parte dei redattori del catechismo di mostrare perché il cristiano prega, come prega, che novità c'è nella preghiera cristiana, no? Ma ci ricorda sempre che noi non dobbiamo solo dire il Padre Nostro, le sette richieste, ma che cos'è la preghiera cristiana, che novità, cosa c'è di bello, di grande nella preghiera cristiana?